Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Anno di grazia 1946, l'Italia diventa una repubblica con De Nicola che è il primo capo dello Stato, poi viene lanciato il bikini, esce la prima Vespa e abbiamo anche a maggio la prima schedina del Totocalcio, la Sisal, poi abbiamo la prima edizione di Miss Italia del dopoguerra. Allora, care amiche, cari amici, noi vi prenderemo per mano e parleremo di questo e di molto altro nella nostra passeggiata a ritroso nel tempo. Benvenuti a questa nuova chiacchierata confidenziale. Ascoltiamo subito una canzone che proviene dall'America, perché in quel 1946, su un 78 giri che andò a Aruba, il divo del microfono Perry Como, italo-americano, incise la prima versione di Prisoner of Love.
Alone from night to night you'll find me, too weak to break the chains that bind me. I need no shackles to remind me I'm just a prisoner of love. For one command I stand and wait now, from one who's master of my fate now. I can't escape, for it's too late now. I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring if someone is sharing those arms with me? Although she has another, I can't have another, for I'm not free. She's in my dreams, awake or sleeping. Upon my knees to her I'm creeping. My very life is in her keeping. I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring if someone is sharing those arms with me? Although she has another, I can't have another, for I'm not free. She's in my dreams, awake or sleeping. Upon my knees to her I'm creeping. My very life is in her keeping. I'm just a prisoner of love.
Il 1946 era un anno in cui si cercava faticosamente di iniziare una ricostruzione in buona parte del mondo. Per esempio, c'erano spettacoli brutti ma ormai abituali nella provincia cinese dell'Hunan, dove c'erano 30 milioni di affamati a causa della guerra appena finita. E tanti di questi affamati, dicono i giornali, erano presi dal coma finale che preludeva alla morte per inedia. Scrivono le cronache in quel 1946 che l'Hunan, grande quasi come l'Italia, con 30 milioni di abitanti, era un tempo chiamato la marmitta del riso della Cina, tanta era la sua produzione del prezioso alimento. Ora invece è un'immensa landa sterile e devastata, dicono i cronisti, dove non allignano che erbacce tra gli acquitrini e i solchi della guerra. L'UNRWA cerca invano di salvare quei milioni di scheletri ancora quasi vivi che si nutrono succhiando radici, ma per l'enormità della moltitudine e un po' anche per le delittuose ruberie, essa è in parte impotente. Molti si trascinano verso le cucine di distribuzione delle città, ma cadono disgraziati per la strada, talora alle soglie dei locali, e non si rialzano più. Questi sono i frutti della guerra. Spostandoci per esempio in Belgio, il Belgio anche era devastato dalla guerra, ma si cercava di rimediare alla deficienza di alloggi non con la coabitazione, come succedeva un pochino in Italia, ma con una nuova idea, quella delle casette prefabbricate, casette provvisorie di grazioso modello, sufficienti per una piccola famiglia, semplici, pratiche, con tutte le desiderabili comodità. Il costo s'aggirava sui 200.000 franchi e questi prototipi di casette prefabbricate venivano anche fotografati e pubblicati sui giornali italiani e erano fatte a forma di igloo. Don't know why there's no sun up in the sky.
Get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun.
notizia curiosa, confidenziale, sfogliando i quotidiani del giugno del 1946. Abbiamo un'invenzione, la bicicletta anfibia. È un'invenzione americana? No, è un'invenzione italiana. E i cronisti italiani dicono: ah, se questo fosse successo in Florida, a Miami, si direbbe è apparsa per la prima volta al mondo la bicicletta anfibia. Cronisti, fotografi, operatori del cinema si sono precipitati sul posto per descrivere e cogliere con l'obiettivo la magnifica invenzione che aprirà un mondo nuovo agli sportivi. Pensate che poesia. E invece no, l'inventore è un meccanico emiliano che si chiama Benassi, e l'esperimento del suo idrociclo lo fa su un fiumiciattolo in provincia di Modena. Quindi dalla poesia, dicono i cronisti, passiamo alla prosa, perché tutto questo succede in Italia. Non ci sono i fotografi, non ci sono le cineprese, e allora il povero inventore è costretto a pagare di tasca propria un fotografo perché lo colga, mentre con la consorte va a spasso in acqua dolce sulla macchina di sua costruzione, che gli è costata 5 anni di lavoro e chissà quante spese. Eppure, pensateci bene, cari lettori, non è una trovata da poco. Ma senza famosi cronisti, senza le macchine da presa di Hollywood, senza spiagge della Florida, senza nomi esotici, come si fa? Comunque, per i curiosi vi do una nota: la bicicletta dell'inventore Benassi pesava 34 kg, aveva galleggianti in alluminio e oltre che sui fiumi e sui laghi poteva galleggiare anche sul mare. E invece dall'America, proprio dalla Florida, viene questa canzone qua del 1946.
A rose must remain the sun and the rain, or its lovely promise won't come true. To each his own, to each his own, and my own is you. What good is a song if the words just don't belong? And a dream must be a dream for two. No good alone, to each his own. For me there's you. If a flame is to grow, there must be a need you, I know I can't let you go. Your touch means so much to me. To lips must insist on two more to be kissed, or they'll never know what love can do. To each found my own,
one and only you. Two lips must insist on two more to be kissed, or they'll never know what love can do. To each his own, I found my own,
one and only you.
Now I know I've found my own, my one.
Sentite questa notiziola: nell'aprile del 1946 negli Stati Uniti d'America si vara un'invenzione. I giornali italiani la chiamano invenzione tortura, Vi dico di cosa si tratta. Leggo l'articolo, purtroppo non è firmato, però è molto carino. Allora, immaginate una minuscola radio che può stare in tasca o nella borsetta e che per mezzo di onde ultracorte vi può mantenere in comunicazione entro il raggio di qualche chilometro con una stazioncina trasmittente collocata a casa vostra. Questa è l'ultima invenzione, anzi l'ultima tortura che proviene dall'America e si chiama walkie-talkie, che in italiano si potrebbe tradurre come chiacchiericcio da passeggio. Grazie a questa macchinetta parlante, un marito a spasso si trova sotto il tiro della moglie, il principale può trovarsi in relazione col proprio ufficio e l'innamorato in contatto etereo con l'innamorata. Per la strada, al caffè, in tramvai, quando meno ve l'aspettate, ecco una vocina ben nota che emerge dalle viscere delle vostre tasche, quasi come la voce della coscienza. Dove andremo a finire? E beh, insomma, oggi abbiamo il telefonino, quindi mi sembra che sia proprio la stessa cosa.
On a summer night that you can never quite recall, and you see Laura on the train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura.
Nell'introduzione al programma di oggi avevo parlato così en passant del lancio del bikini e quindi andiamo a luglio del 1946, per la precisione il giorno 5, quando ai bordi della piscina Molitor di Parigi viene presentato questo esplosivo costume da bagno destinato a cambiare radicalmente usi e costumi delle ragazze in spiaggia. Chi è l'inventore? È il sarto francese Louis Reard, e dalla Francia sono diventati trendsetter e hanno fatto camminare questa moda in tutto il mondo, ma abbiamo anche altri trendsetter oltre a quelli della Francia. Ognuno ha i propri. Per esempio, nella Gran Bretagna la trendsetter in quel 1946 è la regina Elisabetta. No, 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 non la regina Elisabetta II a cui siamo stati abituati noi, ma quella che noi abbiamo conosciuto come regina madre, ovvero Elisabetta I, che allora era proprio sovrana d'Inghilterra e era molto popolare, è stata molto popolare durante tutti gli anni della guerra, ma anche quando è ritornata la pace. Pensate che i giornali di mezzo mondo dicono che in quel 1946 i reporter fotografici di Londra non la mollavano mai, l'hanno addirittura sorpresa quando in visita a una reale fattoria venne sorpresa da un acquazzone primaverile, e per rimanere imperterrita al suo posto, immobile come prescrive il protocollo reale, ha dovuto ravvoltolarsi la testa e la faccia in una sciarpa. E quindi questa moda, no, di avvolgersi la testa e la faccia in una sciarpa ha preso subito piede. Le suddite inglesi hanno copiato la loro regina al grido di «Nel paese delle piogge nemmeno le regine temono l'umidità». Ti è.
Oh, how we danced on the night we were wed. We vowed our true love, though a word wasn't said. The world was in blue, there were stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dears, I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms, two hearts gently beating were murmuring low, my darling, I love you so. To fade into blossoming dawn, the sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but relive that sweet moment sublime, we'd find singing a hymn to your charms, two hearts gently beating were murmuring low, my darling, I love you so.
In quel 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tornavano anche tante altre cose che non c'erano più state, oltre alla pace. Per esempio, rinasce l'ombrello femminile. E c'è un articolo in cui una giornalista di moda così riporta questo ritorno in auge. Non avete mai versato una lacrima sulla dolorosa decadenza dell'ombrellino femminile? 30-40 anni fa le varie Lide Borelio, Francesca Bertini impugnavano il superbo strumento dal manico sperticato quasi come un pastorale o una alabarda. A poco però l'ombrello si è contratto, si è fatto piccino, meschino, è diventato un giocattolo. Ma questa grandissima seconda guerra mondiale gli ha riaperto nuovi orizzonti, gli sta ridando nuova dignità e maggiore statura. Infatti gli ultimi modelli apparsi sul mercato in questo 1946 sono molto lunghi, con stoffa multicolore, manico ornato di cuoio o di serpente, nastri e copertura armonizzati con la borsetta o con il cappellino, ma anche con il vestito. E il prezzo? C'è una nuova statura e dignità anche per quello, perché i prezzi degli ombrelli in questo 1946 sono altissimi. Chissà se si sarà trovata a usare l'ombrello in quel 1946 anche una cantante che sotto lo pseudonimo di Isa Merletti ha lanciato questa canzone. Sapete chi si nascondeva dietro questo pseudonimo? Niente poco di meno che la futura regina della canzone italiana, ovvero Nilla Pizzi. Allora adesso ascoltiamola insieme con Antico Sogno Blu. Il 20 settembre del 1946 in Francia ha luogo la prima mostra del Festival di Cannes, Roma città aperta, manifesto del nostro neorealismo, è stato il primo film premiato in quella prima edizione. L'edizione si svolgeva all'interno del Casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. C'erano 11 pellicole che vennero premiate dalla giuria, il nostro capolavoro di Roberto Rossellini, Roma città aperta, ha avuto il Grand Prix du Festival International du Film e poi è arrivato là il premio della Palma d'Oro. Ma dal 46 al 54 il premio non era una Palma d'Oro, era proprio il Grand Prix du Festival de Cannes. Nato come una risposta francese alla nostra mostra di Venezia e finalizzato, come recitava il suo statuto, a valorizzare le opere di qualità e a favorire lo sviluppo dell'industria del film nel mondo, il festival si distinse fin da quell'anno per il clamore mediatico e anche per lo stile molto mondano legato soprattutto alla passerella delle star del cinema internazionale sul red carpet.
Amore mio, love me forever and let forever begin tonight. Amore mio, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, amore mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amore mio, can't you tell I care by the feeling there? For it comes from my heart, my one endeavor. My love, my darling, will be to hold you and hold you tight. Amore mio, love me forever and let forever.
E il 2 di giugno del 1946 l'Italia diventa una repubblica e poi qualche giorno più tardi il re se ne andrà in esilio. Di questi caldi giorni di giugno del 46 non ve ne parlerò io, ma ve ne faccio parlare dalla settimana Incom. Prego regia.
Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabocchevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei valletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid. Intanto, sulla torretta del Quirinale, viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia, la sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio.
Delle bimbe fai risvegliare, s'affacciano al balcone d'amore ansiose, ma non s'affaccia quella che voglio amare. Maggio soltanto tu le puoi parlare d'amore con il profumo delle tue rose in fiore. Maggio soltanto tu puoi dirle che il mio cuore preme sospira solo per il tuo amore. Porto ogni notte tutti i miei sospiri con te, e mentre dorme baciala per me. Oh, omaggio soltanto tu, le puoi parlare d'amore con il profumo delle rose in fiore. Porto ogni notte tutti i miei sospiri con te, e mentre dorme baciala per me. Oh, omaggio soltanto tu, le puoi parlare d'amore con il profumo delle rose in fior. Omaggio in fior, dille mio amore. Dunque,
care amiche, cari amici, voi sapete che questa nostra chiacchierata confidenziale è settimanalmente dedicata proprio e specificatamente agli italiani nel mondo. E una rivista che si chiamava Italiani nel Mondo vide la nascita proprio nel 1946. Sì, l'ho trovata, era, diceva la pubblicità, una pubblicazione che si interessava specificatamente ai problemi dell'emigrazione. Allora, l'abbonamento annuo alla rivista costava 500 lire e già dai primi numeri la rivista Italiani nel Mondo fece una cosa molto utile, cioè istituì una rubrica per dare risposte a chiunque avesse interesse a porre domande in materia emigratoria. Quindi ogni settimana arrivavano valanghe di lettere in Piazza Firenze 27 a Roma e la segreteria della rivista piano piano rispondeva a tutti coloro che volevano sapere come si ottiene un visto negli Stati Uniti o piuttosto come si fa ad andare in Argentina o anche in Oceania. Una bella rivista che poi, va bene, verso la metà degli anni 50 ha concluso le sue pubblicazioni, ma che ha avuto, e oggi non se la ricorda credo più nessuno, una grande, grande importanza per tutte le comunità italiane nel mondo in quei primi anni del dopoguerra, in quei primi anni della ricostruzione. Era proprio un filo, no, che teneva unite la patria lontana e tutte le varie comunità.
Città, c'è un tabaret con varietà, fregette, trombe e violini, direi al mago dello swing, che gran celebrità. Mi sembra di sognar, nell'ascoltar le sue canzoni, strizzando l'occhio con piacere, invita dame a cavalier, al valzer dal postro, swing, swing, ehi, con la sua musica sa tutti incatenar, nessuno più si sa frenar, con il suo brio ti fa danzar, per fin le sedie e i tavoli in questo mago dello swing. Thank you.
fra i settimanali, i quindicinali e i quotidiani che io ho qui vicino al microfono per la rassegna stampa del 1946, ho trovato varie pubblicità interessanti. E, per esempio, mi sono reso conto di una cosa, che fino a quel momento, a causa della guerra, era stata ritirata dal mercato una famosa marca di bibite, e in quel 46, con un grande battage pubblicitario, invece si annuncia il ritorno sul mercato della aranciata e dell'acqua frizzante San Pellegrino, e quindi tutti gli italiani brindano a suon di bollicine analcoliche. E poi arriva la Golia, non più sfusa, ma in una bustina, la caramella Golia. Infatti viene presentata nel 46 la nuova confezione delle pastiglie Golia in bustina originale, sigillata, per preservare le pastiglie da ogni manipolazione. La réclame dice che la nuova confezione è stata fatta al solo scopo di garantire il consumatore e avverte tutti gli italiani che solamente le pastiglie Golia che si trovano nella bustina originale sono vere pastiglie Golia, che aiutano la voce e la gola e che sono prodotte, come sempre, da Davide Caremoli a Milano. E invece poi abbiamo altre pubblicità, come per esempio quella della Atena. Che cos'è l'Atena? È il nome della più bella calzatura per la signora elegante ed è creata dal calzaturificio di Tradate in Lombardia, è esposta in tutti i negozi. La pubblicità dice: signora, siete invitata a visitarci. Vedete, si dava ancora del voi, non si dava del lei. Poi l'uso del lei sarebbe ritornato di moda molto 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 presto. E poi viene pubblicizzata quella che veniva definita come una geniale novità. E questa geniale novità era prodotta da Ovidio Rigolin ed era il cinturino per uomo e per signora che si chiamava Cemir, in acciaio inossidabile che dà all'orologio la massima eleganza. Questo cinturino è solido, pratico, leggero e di eterna durata. Adottandolo, dice la pubblicità, ne sarete convinti, lo troverete nei migliori negozi di orologeria e nelle più belle gioiellerie. E poi erano molto in voga le scuole per corrispondenza. Per esempio avevamo la scuola per corrispondenza Pantò di Bologna, si trovava in via Castiglione numero 27 e impartiva corsi accelerati a pagamento per impieghi di segretario comunale, applicato, agente per le imposte di consumo. E poi la bellezza, ultima ma non da meno, aveva tutte le sue pubblicità dedicate, per esempio la Vitamindermina, l'ineguagliabile pomata ricostituente che rinnova e rigenera il derma cutaneo. E poi qualcosa che dava vita ai vostri capelli, ovvero il succo di urtica, lozione preparata secondo la natura del capello che distrugge la forfora, elimina il prurito, arresta la caduta, favorisce la ricrescita e ritarda la canizie.
Talón, 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 que felices viviremos cuando Polacca danza la la Belon, 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 belon.
Mi vaca lettera.
Ed ora, care amiche e cari amici, vorrei che ascoltassimo insieme un 78 giri che in quel 1946 ha fatto innamorare milioni di persone. La canzone era stata incisa dal complesso dei Pied Pipers e si chiamava Embraceable You.
Sweet embraceable you, embrace me, my irreplaceable you. Just one look at you,
my heart started jumping and for tipsy in me.
You and you alone bring out the gypsy in me. You hear me? I love all the many charms about you.
About you.
Hey now.
Above all, I want my arms about you.
Don't be a naughty baby.
Come to Papa, please do. My sweet embraceable you. Above all, I want my arms about you. Don't drag me, don't be a bring down, mama. Get yourself home. My sweet embrace above you.
Sfogliando i settimanali ho trovato che in quel 1946 c'erano molte rubriche per le massaie, rubriche di consigli, consigli utili. Ve ne leggo qualcuno. Con una miscela di limone e aceto in parti uguali si tolgono facilmente dalle mani le macchie di lampone, di ciliegia e di ribes. Oppure una manciata di sale da cucina aggiunta nel bagno dei bambini costituisce un tonico efficace. E ancora, le macchie di sudore nei vestiti si tolgono con ammoniaca diluita, se sono recenti, oppure usando una soluzione diluita di acido ossalico, se le macchie sono di vecchia data. E poi si ricorda ancora che i tessuti di seta bianca, dopo lavati, debbono essere asciugati all'ombra perché il sole li ingiallisce, e che alcune compresse di acqua calda applicate sul naso ne tolgono il rossore. E va bene, questa era la saggezza popolare in quel 1946. Noi abbiamo così concluso con queste piccole perle il nostro viaggio dietro le quinte di quell'anno. Ritorniamo al 2026 e vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. Se vorrete, noi siamo sempre qui, quindi appuntamento alla settimana prossima, stesso giorno, stessa ora. Dal vostro amico Giacomo Schivo un saluto ed un abbraccio a tutti.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments.